Allora, oggi concludiamo la lettura di questo profeta, del libro del profeta Gioele. Poi la prossima volta, magari che è l'ultima, prima della pausa estiva, lunedì prossimo, proviamo magari a fare un po' di sintesi. Ecco, dunque, eravamo arrivati al capitolo 3. Sì, abbiamo fatto, vi ricordate, c'era questo discorso di giudizio nei confronti dei popoli. Difatti il capitoletto, vedete, almeno alcune Bibbie lo intitolano Giudizio delle Nazioni. Cioè, prima questo profeta ha detto: guardate che il giorno del Signore verrà per voi, popolo di Israele, e non pensiate che sia un giorno bello dove io vi esalterò, siete stati il mio popolo, siete stati bravi, perché se avete sbagliato, se avete agito ingiustamente, sarà un giorno di giudizio, sarà un giorno, perché io sono un Dio di verità, non è che sono un Dio siccome tengo più a un figlio rispetto a un altro, non è che per alcuni sono un padre o una madre, per altri sono un patrigno, una matrigna, cioè sono un Dio di verità. E dopo però aver detto questo, adesso c'è anche il giudizio sulle altre nazioni, dicendo attenzione, perché il giorno del Signore, la fine dei tempi, non sarà solo il giorno in cui vincono i nostri e perdono gli altri, ma sarà un momento di verità, in cui emergerà che tipo di vita hai vissuto. E allora, vi ricordate, prendiamo dal 12, dall'11, 3:11. Affrettatevi, venite, nazioni circostanti, e adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodighi. E quella frase, se vi ricordate, l'avevo un po' sottolineata per dire l'interpretazione che alcuni danno di questa battaglia finale. Fa scendere i tuoi prodi è come se fossero le schiere celesti, non si parla di eserciti materiali, ma casomai di angeli. È un linguaggio degli ultimi tempi, allora dovremmo un po' cercare di capirlo questo linguaggio. E continuavo, versetto 12: le nazioni si muovano e vengono alla valle di Giosafat. Abbiamo detto che questa valle è un nome simbolico, Giosafat vuol dire Dio giudica. Perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce perché la messe è matura. Allora, qui partiamo da qua. Ricordiamo sempre questo aspetto, che dobbiamo capire il linguaggio. Ciao Camillo, un altro Camillo. Ciao. Prendiamo una sedia. Guarda, lì c'è una sedia, lì in fondo. Fa niente, dai, ascolti. Stiamo leggendo la finale del libro del profeta Gioele. Siamo al capitolo 3. Ecco. Cioè, questi brani che rischiano un po' di dire: ma che strano che nella Bibbia si parla di battaglia, di uccisioni, di eserciti. Dobbiamo appunto interpretarli alla luce di questo linguaggio, che è un linguaggio, cioè non si può prendere alla lettera la parola delle scritture, perché appunto, come vi dicevo con una battuta, o la prendi sul serio o la prendi alla lettera. Perché alla lettera, vi ricordate, torniamo anche al versetto 10. Fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Vi dice proprio il contrario di quello che dice il profeta Isaia al capitolo 2 o Michea al capitolo 4, che dice proprio invece di cambiare le spade e farle diventare vomeri e le lance farle diventare falci. Ecco. E allora uno dice: ma è vera una o è vera l'altra? Capite che se le prendiamo alla lettera, dicono cose opposte. È come se uno dicesse: questo tavolo è rosso e l'altro diceva: no, questo tavolo è nero. Allora dice o uno o l'altro. Questo è il principio di non contraddizione che segna un po' il nostro modo di guardare il mondo. Mentre qui, appunto, vi dicevo un po' che noi dobbiamo leggere la Bibbia sempre avendo in mente questa tensione tra aspetti opposti. Da una parte la pace, che è sicuramente l'aspetto principale, anche perché pace in ebraico, shalom, non vuol dire solo, come nel nostro linguaggio, assenza di guerra. Pace vuol dire pienezza di vita, il mondo come Dio lo vuole. Gesù l'ha tradotto il regno di Dio.
Certo.
un regno in cui è Dio a regnare, non i potenti con i loro interessi, con i loro criteri, appunto un po'
I loro interessi.
i loro interessi. Ecco, è chiaro che tutta la creazione aspira a questo shalom che Dio desidera, che questo è il sogno di Dio. Ma nello stesso tempo, mentre ti dico questo, ti dico altro, ti dico anche, guarda che però Dio valuterà la tua vita. Non puoi giocare con il fuoco, no? Tutte queste immagini che poi vengono rese con il timore di Dio, che non è la paura, lo spavento, ma il timore, si dice un po' il timore reverenziale, cioè prendi sul serio, la vita è anche una cosa seria, la vita sei tu che fai di te un capolavoro oppure dilapidi tutte le ricchezze che hai ricevuto. Allora, qui c'è questo linguaggio, che è un linguaggio in termini tecnici, si dice escatologico, parolaccia, escatos in greco vuol dire le cose ultime, cioè un linguaggio che parla non di questo tempo, ma degli ultimi tempi. Allora, negli ultimi tempi, appunto, si dice che le nazioni saranno convocate per un giudizio nella valle di Giosafat, e poi torniamo adesso al versetto 13. Date mano alla falce perché la messe è matura. Venite, pigiate, poiché il torchio è pieno. I tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Allora, queste immagini che noi le associamo invece alla gioia, no? Quando uno fa una vendemmia e poi schiaccia l'uva nel torchio perché venga fuori il vino, o fa la raccolta dello frumento perché così poi si può fare il buon pane, noi le associamo appunto a un compimento. È qualcosa che trabocca i campi, i tini, e qui però invece stanno a indicare che trabocca la malvagità, cioè che c'è stata una pienezza di male. Allora, proviamo ad andare a qualche altro testo per capire questo linguaggio. Vi mando un po' indietro dal profeta Isaia al capitolo 63. Isaia 63, se volete lo cercate, se no ve lo leggo io comunque. I primi sei versetti, per entrare un po' in queste immagini che a noi suonano, non è il nostro linguaggio, capite? Però serve sentire anche la distanza con la parola biblica. A volte sentiamo la vicinanza, sentiamo delle parole che ci parlano subito, che sono consolatorie, che di incoraggiamento. Altre volte le sentiamo un po' con una parola straniera, una parola distante. Però serve anche questa distanza per non ridurre i pensieri di Dio ai nostri pensieri, ecco, per capire anche un altro modo. Allora, Isaia 63:1-6 recita così. Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Commento anche velocemente. Questo brano è, se immaginate, un dialogo tra le sentinelle che stanno sulle mura o alle porte della città e vedono arrivare uno da Edom. Bosra era la capitale di Edom, questo piccolo regno degli Edomiti, che sono i discendenti di Edom, cioè Esaù, il fratello di Giacobbe. Quindi sono popoli differenti ma imparentati. Questo è interessante, che il nemico è sempre anche parente, che la guerra si fa tra fratelli, tra Caino e Abele, tra Giacobbe ed Esaù. Questo è il dramma di cui parlano le scritture. Allora, le sentinelle dicono: chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? È un po' come quando le sentinelle dicono: alto là, chi va là? Ecco, costui magnificamente ammantato che cammina fiero della grandezza della sua forza. Chi è? Ecco il dialogo. Adesso lui risponde: sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Personaggio misterioso, capiamo che è Dio, ma. E allora di nuovo le sentinelle: perché questo rosso sul tuo mantello? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? Capite? È rosso, è interessante, perché questa immagine? Perché assomiglia al rosso del sangue. Vedremo che anche nel libro dell'Apocalisse si associa a questo, cioè il rosso del vino, il rosso del sangue, il rosso della malvagità, di chi ha ucciso. Perché questo rosso sul tuo mantello? Perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva del tino? Risposta: Io sono stato solo a calcare l'uva nel Tiro e nessun uomo fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti. È chiaro che è un linguaggio, noi i giovani di oggi direbbero un po' splatter, un po' come da film con sangue da tutte le parti, tipo Tarantino, ecco. Ma questo è il linguaggio per dire, ecco, è giunto la pienezza, l'ira, si è scatenata l'ira perché siamo giunti al colmo dell'ingiustizia, della malvagità, e non sono riuscito a tenere pulite le mie vesti. Tra l'altro, questa insistenza sul fatto sono stato solo, nessun uomo fra i popoli è stato con me, questo è interessante perché mentre prima, ricordate anche in Gioele, sembra quasi che Dio si serva dei popoli stranieri per punire il suo popolo, si serva, cioè questa viene chiamata un po' dagli studiosi una teologia dello strumento, cioè le altre nazioni sono uno strumento di cui Dio si serve per mettere in luce, è un po' come nelle piaghe d'Egitto, lì non c'è uno strumento, ma il fatto che le piaghe siano le cavallette, l'acqua del Nilo che diventa rossa, le mosche, che manifesti uno stato di ingiustizia, cioè le piaghe d'Egitto, come questo linguaggio, non è che è un linguaggio punitivo. Tu hai fatto il male, adesso te la faccio pagare. Ma è un linguaggio che fa emergere l'ingiustizia già presente. Tu raccogli i frutti delle tue azioni. Se tu hai ucciso, i frutti che raccoglierai sono frutti di morte. Cioè si evidenzia. Io capisco che questo linguaggio è difficile per noi, ma capite l'esigenza di giustizia, soprattutto per chi non ha nessuno, per i più poveri, per quelli che in questa storia sono stati spazzati via perché non erano potenti, non erano importanti, nessuno se ne prendeva cura, quelli che di solito vengono un po' catalogati con queste tre categorie. L'orfano, la vedova e lo straniero, perché nella società antica tu facevi parte di un clan, per cui hai sempre un padre, un parente che si prende cura di te, ma se sei orfano hai perso il padre, se sei vedova hai perso il marito, se sei uno straniero non hai nessun parente attorno a te, sei fragile, sei debole, non ti senti appunto parte di una famiglia che ti protegge, non c'è più attenzione, è lì che è nato quel linguaggio che noi usiamo spesso per parlare di Gesù, è lì che è nata la figura del Redentore, in ebraico si dice Goel, Redentore è un'immagine economica di per sé, perché vuol dire uno che riscatta il mio debito, perché qual è il problema? Sei un orfano, sei una vedova, devi mangiare, ma non hai i soldi per pagarlo, ti indebiti. Cosa succedeva nelle società antiche, anche nelle moderne, l'abbiamo visto ieri parlando del Pakistan, che paghi il tuo debito diventando schiavo, lavorando per altri, finché non hai estinto tutto il tuo debito. A meno che ci sia un lontano parente che, sapendo che tu sei in quelle condizioni, dice ok, pago io il debito per lui. Capite la fortuna che ha avuto questa immagine delicatissima, ambigua perché si presta a fraintendimento, ma di Gesù come Redentore che ha pagato per noi, ci ha riscattato dalla schiavitù. Ecco, allora qui stiamo parlando di questo, capite? Non del potente che adesso arriva, pesta i piedi e fa schizzare il sangue da tutti, ma di chi si fa carico di un grido di giustizia, la Bibbia lo chiama il grido di Abele, il sangue di Abele, tuo fratello grida a me, anche se è morto grida, capite? L'esigenza di giustizia è forte, è importantissima, e qui la si mostra con questo linguaggio, certo, appunto escatologico. E qui ritorno al versetto 3, io sono stato solo, non mi sono servito di altri. Da questo capiamo che siamo nei tempi ultimi, mentre nella storia Dio magari si serve degli altri popoli per dire ma cosa stai combinando, guarda, non hai più neanche una terra, famoso discorso del Deuteronomio, ti do la parola consegnata a Mosè, perché tu viva nella terra promessa sulla base di quella parola, se tu dimentichi quella parola, perderai anche la terra, l'esilio. Questa è la teologia del Deuteronomio. Prima di entrare nella terra promessa, ti dico quali sono le condizioni perché tu possa restare, perché tu non perda quella terra. Bene, qui viene detto, non ci sarà nessun popolo che ti farà perdere la terra e ti porterà in esilio negli ultimi tempi, ma ci sarò io, solo io, solo io che farò la vendemmia, che farò la raccolta del grano, ecco, io sono stato solo a calcare l'uva nel tino, nessun uomo fra i popoli è stato con me, io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Io guardai, ma non c'era chi mi aiutasse. Fui stupito che nessuno mi sostenesse. Allora il mio braccio mi ha salvato, il mio furore mi ha sostenuto. Ho calpestato popoli nella mia ira, li ho ubriacati nel mio furore, ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Proviamo a vedere Apocalisse 19. Apocalisse 19, per vedere dall'uno all'altro testamento come un medesimo linguaggio si ripete. Apocalisse 19 da 13 e seguenti. Beh, anche da 11 si può. Allora, dice così. È chiaro che è un linguaggio molto immaginifico. Qui è il veggente di Patmos, che noi chiamiamo Giovanni, ma non è Giovanni dell'Evangelo, è comunque un altro. Si chiama Giovanni perché dice all'inizio del libro dell'Apocalisse: io Giovanni, che ero nell'isola di Patmos, nel giorno del Signore, quindi di domenica. Sapete che c'è tutta un'interpretazione dell'Apocalisse come se fosse un culto domenicale, con al centro la confessione di peccato, le lettere alle sette chiese, tu non sei né caldo né freddo, avete in mente, ecco, che è il momento della confessione di peccato, e poi il giudizio sulla storia, però vabbè, è delicato, comunque limitiamoci a questi versetti. Poi vidi il cielo aperto, 19:11, ed ecco apparire un cavallo bianco, qui ci sono i famosi cavalli, colui che lo cavalcava si chiamava fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata, che è l'immagine anche della parola, no? La spada, che la parola che giudica, che penetra nei cuori, per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente, e sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Vedete questa immagine del tino, dell'uva pigiata, cioè, perché è un'immagine che dice la resa dei conti. Ok, tu sei cresciuto, hai prodotto. Quando Gesù dice dai frutti vi riconosceranno, sta dicendo questo. Però c'è un momento in cui sarà verificato il frutto, che tipo di frutto è. È chiaro che, ripeto, si gioca sull'uva perché l'uva rossa, insomma, ha questa assonanza con il sangue. E ne vedremo poi un altro. No, vediamo anche Matteo 13, dai, così anche Gesù ha usato questo linguaggio. Matteo 13, da 24 a 30, quindi ritorniamo ai Vangeli, il primo Vangelo, quello di Matteo, non primo cronologico, ma primo nella serie canonica dei quattro Vangeli. Matteo 13, leggiamo da 24 a 30. Qui si parla del regno con delle immagini. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò della zizzagna in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzagna. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzagna? E gli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: No, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. Qui c'è l'altra immagine, no? Prima c'era la vendemmia e adesso c'è l'immagine della mietitura. Vedete che è per gli ultimi tempi, non è per questa storia. In questa storia convive grano e zizzania, ma c'è un momento finale, che è il momento della mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Vedete queste immagini che ritornano, cioè c'è un momento del raccolto, e lo diciamo anche noi, no? C'è un momento in cui tiri le somme, in cui dici: vediamo cosa ho combinato nella vita, cosa ho. Questo che noi facciamo a livello individuale varrà anche per la storia, però è un momento riservato solo a Dio. Solo io, no? Ricordate Isaia 63, e appunto ed è un momento di cui noi non sappiamo, perché noi viviamo nel penultimo, nella storia. Quello che succederà nei tempi ultimi è nelle mani di Dio. Tra l'altro, la Bibbia presenta questi testi, ve li ho anche letti, e ce ne sono altri, magari ne leggiamo anche altri dopo, ma sono molto rari rispetto alla lunghezza delle scritture. E nella tradizione ebraica, dove c'è un unico testo che viene classificato apocalittico, che invece noi lo mettiamo tra i profeti, che è Ezechiele. Ezechiele ha un linguaggio, i carri, con dei movimenti strani. Si dice: non devi leggere, adesso non mi ricordo più l'età, non devi leggere il testo di Ezechiele prima dei, facciamo, 40 anni. Per dire, cioè, prima leggi gli altri, perché guarda che quel linguaggio che affascina, pensate quante persone anche tra di noi, anche io, insomma, siamo affascinati dall'Apocalisse, perché è un linguaggio immaginifico, un linguaggio che ci richiama anche delle cose che succedono, perché è vero che la storia è un'Apocalisse, cioè, ecco. Però il rischio del fraintendimento è altissimo. E allora ecco questo principio di cautela, del dire: attenzione, tu, certo che devi in prospettiva pensare che ci sarà un giudizio, che ci sarà un tempo ultimo, ma tu vivi nel penultimo. Lutero che diceva: se mi dicessero che domani c'è il regno di io pianto, ecco, ecco, pianto un melo, cioè mi rendo responsabile di una vita, perché questo è quello che ci ha chiamato a fare. Ricordate la vocazione degli umani, letteralmente dei terrestri, perché Adam vuol dire terra rossa, e Adama, Adama, cioè il terrestre, è chiamato a custodire e coltivare il terreno, il giardino di Eden. Questo è il nostro compito, cioè noi siamo chiamati a rimanere fedeli alla terra, custodendola, non dilapidandone i beni, e certo anche lavorandola, creando qualcosa anche di nuovo a partire dalla terra. E nello stesso tempo, ecco.
Perché anche quando si nasce, nessun genitore dice a un bambino di 5 anni così che l'abbiamo ricevuta in regalo. È regalo la terra.
Certo.
È un regalo, non si butta via.
Certo,
Diventa.
sì.
E
Sapendo
nessuno
che
dice,
è
peccato.
bella questa immagine del regalo, la Bibbia usa anche l'altra dell'affitto, ovviamente tutto il giubileo, Levitico 25 dice: la terra è di Dio, vi è stata donata in prestito, in regalo,
E
perché voi
dobbiamo
la.
dare la decima, no? Per
E lì
quello.
nasce tutto il discorso
Così,
della
la
decima, è
decima.
vero, è vero. Allora, torniamo al nostro Gioele, scusate l'excursus, ma ci serve anche perché capite, abbiamo bisogno di contestualizzare un certo linguaggio, che se no altrimenti si presta a fraintendimento. È un genere letterario, cioè è come quando Leopardi parla della luna, se uno dice: ma non è una descrizione scientifica, e non hai capito niente del genere letterario poetico, non è un trattato scientifico, ma non per svalorizzare, abbiamo bisogno della scienza, che bello, è come Genesi uno, due, cioè la creazione, cioè è un po' da pazzi cercare la concordanza tra la scienza, perché qui non è preoccupato di dire come è sorto il mondo, su quello fanno delle ipotesi gli scienziati, ma è preoccupato di dire perché è sorto, qual è il senso della creazione, il fatto che Dio abbia desiderato una creazione, che non c'è un peccato originale, ma c'è una benedizione originale. Il Dio che vuole il bene, che vuole la vita buona, che l'ha pensata in maniera plurale. Non è bene che l'essere umano sia solo, perché siamo stati creati per la relazione, che c'è un limite, tutti gli alberi sono per te tranne uno. E questo limite non è imposto arbitrariamente da un Dio che ce l'ha su con noi e non vuole che ci godiamo la vita, ma per dire, guarda che se tu pensi di essere onnipotente, di mangiare il bene e il male, di sapere tutto te, e non hai più bisogno degli altri, non ti apri più la relazione perché hai tutto dentro di te. Cioè, c'è una sapienza che è un linguaggio particolare, che è diverso dal linguaggio scientifico, che è diverso dal linguaggio filosofico. Qui c'è una sapienza narrativa. Per cui capite come è importante per noi che leggiamo le scritture distinguere i vari linguaggi. Non pensare che sia come la cronaca di un giornale che ti racconta cosa succederà per filo e per segno negli ultimi tempi. È chiaro che qui si evocano dei simboli che vedete si richiamano, non è che solo Gioele, Isaia e poi l'Apocalisse e poi Gesù, queste immagini della mietitura e della vendemmia. Allora, torniamo a Gioele, scusate. 14. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Allora, prima la chiamata la valle di Josafat, che voleva dire Dio giudica. Qui adesso la chiama la valle del giudizio, per dire c'è un momento in cui appunto arriva il giudizio, però vedete le traduzioni sono così, le traduzioni. In ebraico questa parola vuol dire sia giudizio ma anche trebbiatura. Siamo ancora nell'immagine, è un po' come l'italiano che decidere è la stessa, non solo l'assonanza, ma proprio la stessa radice di recidere. Se tu decidi una cosa, ti tagli fuori l'altra. Scegliere, perché questo problema della libertà oggi, di scegliere, soprattutto da parte dei giovani, ma anche dei nostri, perché non voglio lasciar cadere ogni possibilità, lasciamo aperte tutte le possibilità. Non voglio rinunciare a qualcosa perché ho scelto te e poi tutti gli altri, pensate nell'innamoramento, nelle altre cose, no? Questo è il rischio, no? Che la libertà la senti come costrittiva. Imbocco una strada e mi taglio fuori tutte le altre. E invece questo è proprio come dire alla radice della libertà. Tu sei chiamato appunto a operare una scelta, a dire mi butto in questa cosa, non sono uno spettatore alla finestra che vede le tante strade sotto di sé e non imbocca neanche una. Ecco, allora qui nell'ebraico il decidere è una trebbiatura, per usare le immagini di Gesù, è distinguere la zizzania dal grano e dire
Cioè,
bene, sì.
infatti la traduzione è così, moltitudine nella valle della decisione, decisione c'è da poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione.
Sì, esatto, anche questa è nella valle. Sì,
Era
No, nella decisione anche qua, ma dicevo solo che il termine ebraico, la radice ebraica con cui che le nostre Bibbie traducono come decisione, ed è giusto, è una traduzione giusta, però quella radice si usa anche per spiegare la trebbiatura, cioè il momento della mietitura quando. Sì, quello. È bella la tua traduzione, moltitudine, moltitudine, dice?
Ma la decisione è moltitudine nella valle della
Sì.
decisione. Ma la decisione è già stata presa appunto quando abbiamo detto prima della zizzania e del frutto buono. Lì è già
Sì.
stata presa la decisione una volta che Dio dice lascia venire su tutte e due, perché se streppi una adesso, che le piante sono ancora piccole,
Rischi di
se uno fa
strappare.
l'orto lo sa. Che se
Ma
tu streppi
certo.
troppo,
Anche
tiri
quella
su anche
buona.
quella
È
pianticella.
vero.
Quando saranno forti, che è il tempo di mietitura, trebbiatura, lì c'è la seconda decisione, no?
È vero.
Separiamo le due
Questo
cose.
che tu dici è la decisione divina,
Sì.
forse questo testo richiama poi anche la decisione umana. Vediamo cosa hai deciso tu nella vita. Cioè, che è questa idea, secondo me, importante, dobbiamo dircela, cioè che il giudizio sarà un autogiudizio. Cioè Dio non farà altro che far emergere la verità della tua vita. Cioè, perché noi a volte, soprattutto per chi non legge le scritture, insomma, ha in mente questo Dio cristiano che giudica e ha in mente un'immagine un po' arbitraria. Arriva lui e decide tu sì, tu no, come se fosse appunto... E invece ecco, soprattutto questo è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni, ma comunque anche negli altri testi, vedete, cioè che tra le righe capiamo che Dio non farà altro che riconoscere il valore etico della tua vita, la qualità. Se è, usiamo l'immagine di Giacomo, se è paglia o oro, cambia tutto.
Come dicevi tu prima, che non solo i giovani, tanti oggi non è solo la cosa dei giovani, che vogliono, non sono capaci a decidere perché vogliono tutto. Certo, è anche una questione di libertà avere tutto sul piatto d'argento. Però dopo ci sono tante conseguenze. Quando tu decidi di una libertà, la tua libertà, decide, ok, io decido per questo. Le conseguenze saranno solo per quello, perché se tu vuoi tutto e lasci tutto, ce ne sono di conseguenze da prendere
anche,
dopo.
Certo.
Dopo non sei più libero, perché dopo sei attaccato da tutte le conseguenze che...
Certo. Sei in balia di desideri che non controlli.
Che quando se fai le cose che Dio ti dice di fare, anche se nessuno le fa, però cerchi, avrai meno problemi in quanto di conseguenze, no? Che devi prendere.
No, vedete, questo tema della decisione è un tema grosso, sia dal punto di vista teologico di Dio, sia dal punto di vista umano, ebraico, quotidiano, certo. Allora, in questa valle della decisione, appunto, ci sarà una moltitudine, c'è una folla, una moltitudine, perché appunto è, come dire, un giudizio universale, diremmo noi. Perché il giorno del Signore è vicino, ecco che ricompare di nuovo, siamo al finale, questo tema grosso del giorno del Signore, che abbiamo detto è il momento atteso, che Gioele ha fatto capire, ma attenzione, perché tu attendi qualcosa che è contro di te, però sarà anche un momento di riconoscimento del bene, è un momento che coinvolge tutti. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Vedete che linguaggio strano, che però, tornate indietro di una pagina, al capitolo 2, al versetto 10, quando il giorno del Signore riguardava il popolo di Israele, il suo giudizio, si dice: davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Vedete, è lo stesso panorama escatologico, appunto, degli ultimi tempi, dove diciamo il mondo viene rivoltato come un calzino, per cui il sole che dovrebbe essere splendente è un sole nero.
Un'eclissi. Che Yellowstone scoppia, non quello sotto, non Yellowstone.
Il vulcano
che scoppia, avremo 5 anni di scuro.
Sì,
tutto
sì,
il mondo
sì.
Sarà scuro.
E qui appunto è chiaro che qui poi le immagini sono prese anche da esperienze reali, però capite, si riferiscono a un momento che va oltre la storia e dove vengono meno i grandi luminari della storia, quelli che in Genesi 1 vengono appunto detti il luminare, il lampadario grande, il sole, il lampadario più piccolo, la luna e poi le stelle. E versetto 16, il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Vabbè, sul rifugio avete in mente tutti i salmi, tutti i profeti, cioè è un linguaggio appunto che anche qui mette in tensione da una parte un Dio che ruggisce, una parola che ti fa tremare, con un'immagine di consolazione.
Lasciamo perdere. Sul ruggito in Amos si dice proprio questo, no? Che Dio ruggisce, per dire una parola che che non puoi edulcorare. Capite qual è il problema nostro? Cioè, anche qui bisogna tenere in tensione due aspetti. Da una parte, uno cosa cerca nella Bibbia? Cerca una parola di consolazione, ed è giusto che sia così. Cerca un rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali. Che bella questa immagine, che è come una chioccia, Dio. Sì. Però nello stesso tempo è una chioccia, a volte è un leone che dice: sì, ma cosa stai facendo della tua vita? È un leone che si impone quasi in maniera un po' brutale, di cui hai quasi timore. Vabbè, altre cose ma le lasciamo perdere. Quindi tutto trema di fronte al tremito indotto da questa voce, ma c'è anche un rifugio. Versetto 17: voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Questa è una formula importante. Da cosa lo sappiamo che tu sei il Signore, il nostro Dio? Perché sei dalla nostra parte? Perché ci hai sempre dato ragione? No, perché con giustizia valuterò tutti i popoli, compreso te. Voi saprete che sono il Signore vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo. Gerusalemme sarà santa, gli stranieri non vi passeranno più. Cosa vuol dire questo? Allora, c'è una nuova, negli ultimi tempi, c'è una nuova concezione del Tempio. Quel Tempio, che era il luogo dei sacrifici e della preghiera, adesso viene invece connotato come il luogo dove Dio dimora. Io dimoro in Sion. Questa radice, tra l'altro, Shoken è il participio, è la radice su cui la tradizione ebraica costruirà un'idea molto importante, che non c'è nella Bibbia in questi termini, la Shekinah. Shekinah vorrebbe dire proprio la presenza di Dio, cioè dove Dio è. Dove è Dio? Poi tutta la tradizione, i Hasidim che dicono: sai dov'è Dio? Dio è dove lo si fa entrare. Dipende da te, non tanto da lui. Ma lui dice comunque: io, il Tempio, che cos'è il Tempio? Un luogo in cui fare delle operazioni religiose, sacrifici, in cui pensare di convincere Dio a furia di preghiere. Dio, Gesù dirà: non siate come i pagani che moltiplicano le preghiere, perché si tratta quasi di convincere Dio. C'era questa idea nella mentalità soprattutto romana dell'epoca di Gesù, che gli dèi devono essere convinti, vinti e convinti. Ecco, no, sarà il luogo di una presenza, di una presenza però anche qui, che non può essere contenuta totalmente. Se voi andate a leggere tutto il racconto di Salomone, che costruisce il Tempio, e la preghiera bellissima di Salomone, viene detto da Salomone: ma io lo so che i cieli dei cieli non possono contenerti, che sei grandissimo, però tu, quando qualcuno qui si rivolge a te, ascolta la sua... Cioè, il Tempio non è la gabbia che imprigiona Dio, ma è un canale di comunicazione in cui tu sperimenti che Dio ascolta, e tu sei chiamato ad ascoltare, perché poi la preghiera è dialogo, e non sei solo tu che ti sfoghi e dici: Dio aiutami, ma ascolti anche quanto il Signore ti dice, la sua parola. Ecco, qui si dice bene quello che Gesù dirà: il Tempio non è appunto un luogo dove bisogna comprare e vendere animali, ma è una casa di preghiera per tutti i popoli. Allora, cosa vuol dire che non vi passeranno più gli stranieri? Perché appunto, se leggete sempre nel, non mi ricordo più, primo libro dei Re, sì, all'inizio del ciclo di Elia, quando Salomone muore e suo figlio Roboamo, rispetto alle richieste delle tribù del nord, dice: no, io comanderò con pugno di ferro, nessun compromesso. Allora c'è la scissione tra il regno del nord, che poi avrà diverse capitali, ma soprattutto Samaria, e il regno del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme. Allora, quando il regno del nord si stacca con Geroboamo, Roboamo al sud, figlio di Salomone, Geroboamo al nord, cosa capisce Geroboamo? Sì, ci siamo divisi, siamo spartiti il regno, però il santuario è al sud. La gente andrà lì e poi si farà convincere che hanno ragione loro. Cosa facciamo? Facciamo due santuari a Betel, perché la gente rimanga qui. E quando, e si moltiplicano i tempi, quando a un certo punto anche i re del sud, di Giuda, perché sposano regine di altri popoli, capiscono che è meglio tenersi buoni anche gli altri dei, costruiscono a Gerusalemme, proprio di fronte al Tempio, altri santuari per alcuni dei. Adesso non vi... uno è il famoso Moloch, Moloch viene detto anche in altri termini, a cui si sacrificavano i figli. Noi diciamo che è una roba pagana, sì sì è vero, ma a un certo punto persino in Israele i profeti lo dicono, si bruciavano i figli al dio Moloch. Ancora adesso c'è un modo proverbiale di dire di non sacrificare a Moloch le vite umane, va bene, comunque. Allora qui dice non ci saranno più stranieri, nel senso non ci saranno più dei stranieri che contenderanno, come dire, la presenza divina a Gerusalemme, ma sarò io a dimorare in mezzo a voi. Ultime righe. Quel giorno, abbiamo tempo? Sì, dai. Quel giorno le montagne stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli e l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa del Signore sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sittim. Sono immagini ancora simboliche che vedete. Allora, le montagne stilleranno mosto. Qui adesso il mosto diventa invece un elemento positivo, no? Di vino in abbondanza. Il latte scorrerà dai colli, già dalla terra promessa dove scorre il latte e il miele. E l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda. Letteralmente quel fluirà, ecco, non so come sono altre traduzioni, ma... ha l'idea del fluire perennemente, perché cosa sono i ruscelli? No, non è tanto la sorgente, sono i wadi. I wadi sono questi canaloni che ci sono in Israele, che quando piove si riempiono d'acqua, ma poi nel momento di secca non ce n'è più. Mentre qui si dice, no, perennemente ci sarà sempre acqua. Capite com'è importante per un terreno arido avere l'acqua? Sapete che, per esempio, tanto per darvi un'idea, noi diciamo... quando piove, pioggia, ecco. In ebraico antico, non mi ricordo più quanti modi, ci sono 6-7 modi per dire pioggia. Un conto è la pioggia d'autunno, un conto è la pioggia in primavera, un conto è quella abbondante. Perché? Perché c'era bisogno di acqua. Per cui quella cosa così preziosa, la nomino anche con tutte le sfumature del caso, in tanti modi. Allora, qui c'è un'immagine di abbondanza. Quel giorno le montagne stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli, l'acqua fluirà da tutti i ruscelli, da tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa del Signore, cioè dal Tempio, sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sittim. Questa è un'immagine di Ezechiele, è Ezechiele 47, ma non abbiamo tempo di andarcelo a leggerlo, potete andarlo a vedere voi, mi sembra 47, vero?
Sì. Vedi, qui è sempre Giuda, non l'altro, non il no, il suo.
Sì, perché Gerusalemme è lì.
E poi è quello che lui ha benedetto.
Sì, in nome di Davide, sì, sì. Anche se abbiamo visto a che prezzo la benedizione, cioè non è, come dire, non va in automatico. Però è chiaro che qui, appunto, richiamandosi a Ezechiele, Ezechiele ha questa immagine, che Dio a un certo punto se ne va dal Tempio. Non è solo il popolo che va in esilio, ma è Dio che esce dal Tempio e va in esilio. Ma a un certo punto ritorna e dal Tempio uscirà un'acqua che scorrerà fino al Mar Morto, al Mar Salato, insomma, e irrigherà tutto il territorio. Pensate all'uso che farà Gesù del simbolo dell'acqua nel dialogo al pozzo con la donna di Samaria, no? L'acqua che disseta e tu stessa sarai fonte per dissetare chi ti incontrerà. Molto bella, no? Questa immagine, un'immagine che qui viene usata per dire un tempo, come dire, non solo di giudizio, ma anche di pienezza, appunto, di shalom, dove ci sarà abbondanza d'acqua. L'Egitto sarà desolato, e Edom diventerà uno squallido deserto a causa della violenza fatta ai figli di Giuda e del sangue innocente sparso sulla terra. Anche qui bisognerebbe dire tante cose, però grosso modo è, come dire, come lo chiamiamo, il ribaltamento delle sorti, come nel libro di Ester, no? Nel libro di Ester c'è il Aman, il sovrano, il governatore che vuole far fuori tutti gli ebrei, che alla fine sarà lui ad essere impiccato. C'è difatti la festa di Purim, che è la festa delle sorti, celebra questo, che celebra il carnevale. Che cos'era? Perché per noi il carnevale è diventato una cosa quasi negativa, ma nel Medioevo il carnevale era un giorno in cui si dicevano: bene, Adesso il poveraccio sul carro si veste da re e il re fa almeno una volta all'anno l'esperienza di essere vestito come un poveraccio, cioè è quello che canta Maria nel Magnificat: ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, cioè c'è un ribaltamento delle sorti. Capite qual è il senso di questo? Allora, l'Egitto, che è la grande potenza, sarà desolato, Edom diventerà uno squallido deserto, una terra desolata, eccetera, ma Giuda sarà abitata per sempre, Gerusalemme di età in età. Io vendicherò, ricordate sempre che vendicare vorrei far giustizia, insomma, io farò giustizia del loro sangue, quello che non ho ancora vendicato, quello su cui non ho ancora fatto giustizia. E il Signore dimorerà in Sion. Vedete, l'ultima parola è questa insistenza su io negli ultimi tempi sarò presente, perché voi invece mi avete allontanato. Io non ero più presente nella vostra vita, come non ero più presente nella vita degli altri popoli che seguivano strade di morte. Ma io, e quello è come termina il Vangelo di Matteo, io sarò con voi tutti i giorni fino alla consumazione dei tempi. Il Dio con noi, era iniziato così il Vangelo di Matteo, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi, e finisce io sarò con voi, perché è l'immagine, come dire, appunto, di un Dio, per dirla con l'Apostolo Paolo, che sarà tutto in tutti. Che bello, no? Questo Dio che riempie della sua presenza non solo gli umani, ma ogni creatura, ma ogni vivente. Va bene, dai, poi la prossima volta ci ritorniamo, perché abbiamo bisogno anche di tirare un po' le fila di questo linguaggio profetico, che capisco difficile, vedete, che richiede di essere un po' decodificato, capire, è come se arrivasse una persona straniera e noi non sappiamo la sua lingua, e qui a volte di ma cos'è sta roba, il sangue, tutte queste cose, però è importante avere...
L'ultimo versetto, sì. Che
purificherò. Sì, vedi, sì, è molto, è più interessante, perché per noi vendicare suona come la vendetta, è qualcosa di arbitrario, fatto con la forza. Purificare va in questa direzione di renderò puro, perché la giustizia per noi vuol dire punire il colpevole, mentre la giustizia biblica è ristabilire un ordine giusto. Non è il problema del, come dire, della colpa. Noi abbiamo un'idea di giustizia da tribunali, perché per noi la giustizia è questa, no? Codice da applicare, tu hai trasgredito la legge, la paghi, se hai trasgredito una grande legge andrai in prigione, se sei un disgraziato speriamo che muori in prigione, no? Come la pensiamo molti, purtroppo la pensano così, no? No, per la Bibbia invece, se c'è un'ingiustizia, bisogna fare in modo che venga ristabilita la giustizia, cioè il sogno giusto della vita giusta. Ecco, la giustizia è non un aspetto, è tutta la vita giusta, la vita buona. Allora, purificare vuol dire questo, cioè torniamo a quella dove appunto la purezza, però attenzione, perché in tutte le chiese c'è un po' questa idea, abbiamo legato la purezza al comportamento sessuale, come se fosse un problema, no. La purezza nella Bibbia è l'esempio più chiaro è quello dei metalli, l'oro puro. L'oro puro vuol dire che non è mischiato ad altri metalli. Allora, essere puri vuol dire essere integri, essere unificati, non dispersi in tanti metalli. Va bene, dai, scusate che l'ho fatta un po' lunga. Ah, no, non è tardissimo. Però dai, finiamo prima, così almeno poi...